It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Amiche e amici del College Football, bentornati, puntata numero 19, se non erro, di questa sesta stagione di, scusate, il College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia questa sera di tutti, del gruppo al completo, quindi di Guido Semplici. Ciao Guido.
Sì. Mi andava via la luce, scusate.
Amiche e amici del College Football, questa volta partiamo sul serio, episodio numero 22 e non 19, come dicevo in quell'audio lì. Di questa sesta stagione di, scusate, il College Football. La cosa corretta invece è che insieme a me questa sera c'è il pacchetto completo per parlare di GAF, e quindi abbiamo aperto la nostra puntata con un bellissimo audio stralciato da un episodio passato in cui appunto avete sentito cosa era successo. Quindi un saluto a Guido Semplici, che invece ha la luce, ha la connessione. Ciao Guido.
Sì, oggi siamo a pieno regime elettrico. Ciao a tutti.
Un saluto a Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
E anche a Davide dell'Isola, ciao Davide.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Dicevo, puntata 22, parleremo un po' delle nostre hot take andate a finire male nel finale di questa puntata. In apertura, però, prima di iniziare con gli argomenti di attualità, ricordiamo ovviamente i nostri contatti social, @scusate il College Football su Instagram ed @scusate il CFB su Twitter, e ringraziando tutti quelli che hanno votato i nostri Season Awards su Twitter, veramente grazie. Vi andiamo a leggere, diciamo, gli spogli, cosa hanno detto le urne. Quindi lo Scott Frost Award per il peggior hiring di quest'anno è andato a Mario Cristobal. Applauso all'allenatore di Miami. che ha fatto una stagione diciamo così, però sarà pronto a rifarsi l'anno prossimo. Il General Booty Award per il miglior nome dell'anno va a Kool-Aid McKinstry di Alabama. Il Cileca Game of the Year, questo era abbastanza scontato, la partita con l'hype disatteso più grande, disatteso, è ovviamente TCU Georgia, finale National Championship. Il Jared Garantano Award per il peggior transfer va ad Emory Jones, grande Emory Jones da Arizona State, che non contento si è trasferito di nuovo. E il Longest Yard Award per la miglior storia di squadra va a TCU. Il Blindside Award per la miglior storia personale va a Stetson Bennett, anche questo abbastanza scontato. Il Mallets Award per la squadra più pazza va a Texas, anche qua, diciamo, da inizio dell'anno già si poteva... La quota di Texas a bocce ferme era molto bassa, si poteva scommettere su questo esito. Il Tom Brady Award per il miglior vecchio giocatore con più di 5 anni al college va ad Hendon Hooker, giustamente, perché è arrivato in top 10 all'Heisman e ha fatto una grande stagione, purtroppo conclusasi con un infortunio, però complimenti a lui. E alla fine il più ambito premio, lo Spencer Petras Award per il peggior quarterback della nazione, va ovviamente a Spencer Petras con l'81% dei voti, quindi ha un motivo, ecco, questo nome, che poi porteremo avanti questo premio anche nelle prossime stagioni. Con questo è tutto per i premi che abbiamo dato 2 settimane fa, che avete dato voi, noi avevamo fatto le nomination, e quindi possiamo passare alle news. Le news, come sempre, riguardano il portal e i cambi di panchine, anche se non di capi allenatore. Partiamo in realtà anche il recruiting, ma di cui parleremo, faremo un bel recappone del recruiting al termine del processo appunto di recruiting dopo il National Signing Day, quindi restate connessi con noi e saprete tutto dopo il National Signing Day. Per quanto riguarda il portal, dicevo, gli spostamenti più importanti sono stati in queste ultime settimane quello di Spencer Sanders, il quarterback di Oklahoma State, che si è trasferito ad Ole Miss. Ole Miss, dove andrà a trovare ovviamente il Chiffone, ma anche tanti altri quarterback come Jackson Dart e anche il nuovo recruit 4 stelle. Insomma, Ole Miss ne ha tanti di quarterback. Davide, non so, un commento su questo spostamento, ti piace? Io per esempio non me lo aspettavo proprio per nulla che alla fine finisse Ole Miss. Secondo te sarà lo starter?
Ma secondo me sì, proprio perché queste cose abbastanza inaspettate, in effetti, come dicevi. Di solito quando ci sono trasferimenti di questo tipo, secondo me c'è anche qualche sorta di garanzia perlomeno verbale sul ruolo che hai, perché comunque ad Oklahoma State era inamovibile. Ora è vero che Oklahoma State ha chiuso male la stagione, anche lui ha chiuso abbastanza in calando, quindi secondo me, io penso che questo, cioè, l'unico motivo per cui ha senso questa cosa è se effettivamente avrà delle chance da starter. Poi sappiamo che alle squadre di Kiffin piace giocare con doppi quarterback, cercando di fare cose più particolari. Sicuramente aggiunge una freccia all'arco di Ole Miss, però io penso che dal punto di vista di Sanders questa sia una mossa che ha senso se appunto viene garantito, non dico garantito, ma comunque ci sia la possibilità di una starting position. Lui, tra lui e Jackson Dart, diciamo, secondo me non c'è una uno, probabilmente Sanders ha numeri migliori quest'anno di poco, comunque siamo lì, insomma, siamo sempre tra 25 e 30esime nel power ranking, quindi non è che ci sia questa, secondo me, nettissimo divario. E dal punto di vista del coaching staff, questo comunque apre a più scenari. Anche il fatto che gli avversari magari non sanno, no? Soprattutto nelle prime partite, contro chi si devono preparare. Quindi inaspettato sì, però io penso che ha senso in quanto, se effettivamente lo vedremo poi giocare da starter. Beh, e secondo me, chiudo dicendo che Oklahoma, c'è anche la considerazione, forse visto come ha chiuso Oklahoma State la stagione, anche quella può essere una considerazione dal punto di vista di Sanders, magari pensa che Ole Miss sia meglio preparata per affrontare la prossima stagione, insomma.
Sì, ecco, quella è la considerazione da fare, perché Oklahoma State, cioè comunque il salto tra Oklahoma State e Ole Miss apparentemente non sembra così grande, quindi c'è sicuramente una valutazione che ha fatto il ragazzo dietro di opportunità di andare nell'SEC, magari di strappare qualche contratto, certo, più oneroso per il NIL, quindi qualche contratto pubblicitario, però certo che lascia una situazione comunque di una squadra buona di Big 12 per andare in una squadra buona di SEC, quindi livello diciamo superiore, dove però non ha il posto sicuro. Quindi certamente il Chiffone sarà contento di avere molti più opzioni, perché è uno che, insomma, che è contento di avere giocatori diversi a provare nel roster e di provare a sfruttarli per le loro caratteristiche. Però insomma, dal punto di Sanders, come hai detto tu, bisognerà vedere come finirà questa cosa, ecco, visto che non è certo del posto. Altro giocatore in uscita da un'università importante, più importante di Oklahoma State, ovvero Georgia, è A.D. Mitchell. Qui ovviamente chiedo a Oleg il commento, perché insomma è stato uno comunque un giocatore importante di Georgia negli ultimi 2 anni, e ha deciso, wide receiver appunto dei Bulldogs, che si è trasferito a Texas. Cosa perde Georgia, se ti aspettavi questa scelta, Oleg?
Sì, questo rumor già era in giro prima della fine del campionato. Da quanto ho capito, lui aveva già ha già detto le sue intenzioni di cambiare, di entrare nel transfer portal già in questa stagione ha parlato con Kirby Smart, appunto lui si trasferisce, ecco, lui è un ragazzo nato in Texas, dunque la sua intenzione è quella di avvicinarsi a casa, perché appunto c'è un figlio appena nato, un figlio piccolo, dunque per stare vicino al suo figlio, ecco, ha preso in considerazione tutte le i college, diciamo, del Texas più Oklahoma. Secondo me la scelta è giusta, perché comunque tra tutti i college del Texas, Texas è forse quella un po' sulla cresta dell'onda. Poi l'arrivo di Archie Manning a Texas ha portato ancora più hype. Mitchell nei suoi due anni, ricordiamo, un ex circuit 3 stelle, dunque fa vedere che Georgia sa anche, diciamo, sviluppare i ragazzi, non solo 4-5 stelle. Nei due anni Georgia ha fatto molto bene, sia l'anno scorso è stato uno dei, diciamo, dei fattori che ha portato i Bulldogs a vincere il titolo. Quest'anno ha saltato un po' di partite per un infortunio, è tornato all'ultimo, non era al massimo, ma comunque ha messo a segno, diciamo, si è fatto vedere anche nelle due partite dei playoff. Georgia ovviamente perde, perché comunque è un ragazzo forte, era un titolare, perde comunque. Georgia, secondo me, ecco, appunto sapendo che per perdere a Mitchell si era già messo avanti, diciamo, portando Rara Thomas e Dominic Lovett ad Athens. Ecco, io volevo aggiungerti secondo me, ecco, un college che sta muovendo molto bene nel transfer portal ultimamente in Nebraska. Matt Rule, secondo me, sta, diciamo, portando giocatori importanti anche tramite transfer portal. Anche nei ultimi giorni si vede come lui si sta comportando bene anche nel recruiting, di cui ovviamente parleremo nelle prossime 6 settimane, sia per il 2023 che per il 2024, ma noi sapevamo già che Matt Rule comunque è un recruit di prima classe. A Nebraska mancava, secondo me, un allenatore del genere. Infatti lui ha portato ben 3 giocatori da Georgia. Il primo è Arik Gilbert, lo ricordiamo tutti, ex tight end di Byraway, wide receiver a LSU, poi Georgia, diciamo, è un talento ancora mai inespresso. Vedremo se Matt Rule sarà in grado di, diciamo, far esplodere tutto il talento. Poi altri 4-5 stelle, Jacob Hood, un offensive tackle da 2-6-8 per 350 libri, un ragazzo veramente grosso, e anche MG Sherman, un ex 5 stelle edge rusher che nei ultimi 2 anni Georgia non ha trovato spazio, ma comunque il talento c'è. Dunque sì, Nebraska si sta muovendo bene, sappiamo, in una loro division dove potrebbero fare il salto, speriamo.
Sì, Eric Gilbert era il terzo nome di questa sezione che avremmo citato, anche perché è un po' un habitué ormai di questa nostra rubrica sul transfer portal, visto che è uno di quei giramondo che è già al terzo college e di fatto non ha ancora trovato la vera continuità, non ha ancora trovato grande spazio. Ancora si parla benissimo di questo ragazzo, ma effettivamente non è che l'abbiamo visto poi così tanto in campo. Speriamo anche per lui che si ritrovi e che a Nebraska ci faccia vedere, insomma, quello che ci raccontano di lui. Chiudendo il portal, invece, passando al carousel, qua parliamo di assistenti, perché qualche notizia interessante c'è. Guido, poi commenta pure tu quello che vuoi, allungati dove vuoi, però una notizia è quella di Kendall Briles, che passa da Arkansas a TCU come offensive coordinator, e quando c'è quel nome lì di mezzo, comunque quel cognome lì, sono sempre good vibes. E l'altra, dopo, su cui puoi dilungarti, è la notizia del licenziamento di Matt Weiss a Michigan, offensive coordinator, che forse era legata anche, appunto, a quei rumors che c'erano su Arbo, sui potenziali, diciamo, non squalifiche, ma sì, violazioni da parte di Arbo, e non solo di Arbo, ma anche del suo staff, che poi appunto sono sfociate con questo licenziamento. Commenta pure tu, Guido, su Briles, cosa pensi di questo spostamento, e poi ovviamente raccontaci più nel dettaglio la storia dell'offensive coordinator di Michigan.
Sì, Kendall Briles ritorna in qualche modo in Texas, che è di fatto lo stato in cui il suo cognome è stato un po' ha passato a livello di reputazione veramente, veramente dei brutti quarti d'ora, e possiamo dire in maniera anche meritata, visto quanto è successo dal Bryles padre a Baylor. Difatti, insomma, questa assunzione da parte di TCU, che comunque viene visto come un programma abbastanza pulito, ha fatto storcere un po' la bocca a tante persone, quindi diciamo che non è stato proprio un ritorno trionfale per Bryles nello stato della stella solitaria. La cosa più interessante di questo movimento è quello che ha preceduto quello di Kendall Bryles, ovvero la partenza di Garrett Riley, che era l'offensive coordinator di TCU, che è diventato l'offensive coordinator di Clemson. Quindi Dabo Swinney che risponde, diciamo, anche alle provocazioni di questo podcast e fa una cosa che raramente aveva fatto in precedenza, ovvero si va a prendere qualcuno fuori da quella che è la sua famiglia in senso sportivo. Sarà interessante vedere quanto e come Riley, che è fratello di Lincoln, influenzerà e magari riporterà Clemson ai livelli degli anni passati. Per quanto riguarda la storia di Michigan, non si sa un granché, però dovrebbe essere una storia abbastanza brutta, perché Matt Weiss è stato colto in flagrante in un delitto di informatico, non si è capito bene, o di accesso tramite un computer dell'università a dei siti o comunque a delle attività che non erano che non sono legali. Chiaramente non è uscito niente, l'unica cosa uscita è stata prima l'allontanamento e la paga sospesa e poi di recente il licenziamento per questo giovane allenatore, che era stato però strumentale nei successi di Michigan nelle ultime due stagioni, assieme all'altro offensive coordinator, che era una situazione di co-offensive coordinator, che però per fortuna dei Wolverines rimane, ovvero Sherrone Moore, ed è considerato a tutti gli effetti uno degli allenatori giovani più bravi dell'intero panorama collegiale. Quindi son d'accordo sul fatto che probabilmente questo era uno dei problemi che Jim Harbaugh, che ha fatto guardare un po' intorno Jim Harbaugh. E io rimango dell'idea che se la NFL fosse stata veramente seria sull'interesse per lui, in questo momento sarebbe ad allenare al piano di sopra. Ma questa è una mia idea, la riprova non l'avremo mai, perché Jim Harbaugh tornerà appunto come allenatore di Michigan.
Beh, noi siamo contenti di vedere ancora Harbaugh, però diciamo quest'anno sì, sembrava veramente fare sul serio, sembrava appunto che anche forse apparentemente senza motivo, ecco, sembrava che stesse spingendo per un ritorno in NFL per un qualcosa che appunto non era venuto fuori. Probabilmente c'era di mezzo anche questa situazione qua, perché non sembrava se no esserci un motivo vero e proprio per cui Harbaugh spingesse veramente per andarsene da Michigan, dopo comunque una stagione eccellente, chiusa sì male con una sconfitta ai playoff, però dopo una stagione veramente perfetta. Detto questo, continueremo ad aggiornarvi. A Michigan di fatto non è che si libera il posto, come ci hai detto tu, c'è Sherrone Moore che di fatto resterà l'unico a capo di quel ruolo, quindi insomma non... per Michigan, diciamo, tra tutte le scuole, quella che doveva perdere un offensive coordinator e restare più o meno senza avere una grossa perdita è una scuola che aveva due offensive coordinator, quindi insomma diciamo il problema è limitato, ecco, per i Wolverines. Ragazzi, prima di arrivare a chiudere questa puntata con appunto la parte più ridicola, se vogliamo, della puntata e forse della stagione, direi di fare una sorta di recap di questo 2022, andando a ricordare ai nostri ascoltatori, magari quelli che si sono persi qualche partita e che vorrebbero recuperarla di questa stagione, o che magari ci hanno iniziato a seguire più tardi durante la stagione, quali sono stati per noi i migliori momenti di questo 2022, le migliori partite, insomma, dite voi, le partite in generale, però se avete qualche momento che trascenda le partite o qualche momento all'interno di una partita, potete anche dire semplicemente il momento. Vi farei un paio di giri, come facciamo nelle rubriche winners e losers. Qua non sono vincitori o sconfitti, ma sono le nostre, anche qua, nomination per partita dell'anno. Partirei da Davide con la tua partita dell'anno, poi insomma più o meno credo che ne avremo molte in comune, quindi cercheremo di dire almeno di fare almeno un paio di giri per dire almeno appunto 8 partite diverse.
Sì, appunto per questo io parto magari da una un po' più non particolare, insomma, ma che magari non proprio la prima che viene in mente. Parto dalla fine, parto dal Cotton Bowl e dalla vittoria dei Green Wave di Tulane sui Trojans di USC per 46-45. Tulane è secondo me una delle squadre che quest'anno hanno fatto un salto di qualità enorme. Hanno vinto solo 2 partite nel 2021 e invece ne hanno perse solo 2, vincendone 12, giocando veramente un football divertente sotto gli ordini di Willie Fritz con Michael Pratt a quarterback e vincendo totalmente a sorpresa l'American Conference e andando a quindi poi a guadagnarsi la partecipazione a questo Cotton Bowl, vinto in maniera straordinaria. Quello che vale la pena vedere di questa partita sono gli ultimi 4 minuti, a 4 minuti e 30 dalla fine Tulane era sotto di 15 punti, sono seguiti un touchdown, poi una safety sul drive successivo di USC e poi quindi un touchdown, il touchdown della vittoria a 9 secondi dalla fine, quando insomma la partita era praticamente in ghiaccio. Quindi un finale per Tulane che è stato degno di quello che è stato il resto della stagione, una vittoria da favola per una stagione da favola, direi. Complimenti ai Green Wave.
Oleg.
Subito così entro in tackle, ti rubo una delle tue, Fabio. Vado con Iowa contro South Dakota State 7-3.
mamma mia, che brutta persona! Che brutta persona!
Allora, tutti penserete bene: 7-3 hanno fatto un touchdown, hanno vinto. Invece, no, avete fatto male la matematica.
Non siete esperti di Iowismo. Non siete esperti di Iowismo.
Di petrasismo. Allora, hanno fatto un field goal dalle 46 yard, non facile, più 2 safety, dunque
un field goal dopo un punt d'esterno svirgolato.
Dunque, total yards delle due squadre, 286 yard, 16 primi down, dunque proprio attacchi di Amu Champagne della Pac-12, neanche morti. Dunque proprio una partita vecchia scuola della Big Ten. Poi ricordiamo comunque South Dakota State ha vinto l'FCS, dunque onore a Iowa che ha battuto i campioni dell'FCS.
che sono rimasti imbattuti in tutto il resto della stagione. Hanno perso una sola partita contro Iowa. Sì, attacchi tavernello più che champagne, ecco. Guido.
Sì, vado sul facile con la vittoria di Tennessee su Alabama per 52-49, una partita che è stata un po' il manifesto della Tennessee di Josh Heupel che ha lanciato i Volunteers fino allo scontro avvenuto poco dopo con Georgia, che invece ha riportato un po' tutti sulla terra. Però in quel momento, quando il kicker di Tennessee regala vittoria ai Vols c'è la seguente bellissima invasione di campo e la marea arancione che invade praticamente tutta Knoxville, insomma in quel momento Tennessee era la regina del college football.
Sì, diciamo che una forte candidata per essere la partita dell'anno questa. E, per me, per dirne un'altra, vado con Florida State LSU di inizio anno, un po' perché era appunto week one e per me ricordo sempre con particolare gioia io le partite di week one, perché la vivo con grande intensità la week one, visto che manca il college football da una vita e quando ritorna le partite veramente le vedo con un altro occhio. E poi perché è stata comunque una bella partita, insomma una partita giocata abbastanza bene da entrambe le parti, godibile, con un finale assolutamente clamoroso, con Florida State che in qualche modo l'aveva già vinta e poi in qualche modo è riuscita sostanzialmente a perderla, cioè o perlomeno a farsi rimontare per arrivare ai supplementari, e poi LSU dopo aver guadagnato 90 yard in credo 40 secondi alla fine partita sbaglia l'extra point per portare la partita all'overtime, e così parte la bella stagione di Florida State e parte male l'esperienza di Brian Kelly sulla panchina di LSU, e poi comunque insomma che ha raddrizzato poi la stagione, appunto hanno raddrizzato la stagione i Tigers. Florida State da lì invece appunto è iniziata un'ottima stagione, è stata una bella partita con un finale veramente puramente college football, e quindi entra per me nelle nominate a partita dell'anno. Giro inverso, Guido.
Sì, diciamo una partita che è passata un po' in sordina, forse per la quantità di partite belle che ci sono state in quella fase particolare della stagione, è la vittoria di Washington contro Oregon per 37-34, che ha tenuto di fatto i Ducks fuori dalla corsa per i playoff, ma che ci ha fatto vedere ancora di più, per chi non l'aveva visto prima, all'opera l'attacco degli Huskies, che a mio modo di vedere è stato uno dei più entusiasmanti dell'intera stagione. Kalen DeBoer, che era un allenatore al primo anno, è quello che secondo me tra questi ha fatto bene, meglio di tutti, escluso ovviamente Sonny Dykes, che ha portato TCU ai playoff. Però ecco, una partita che ha fotografato bene secondo me la buona stagione in generale della Pac-12.
Oleg.
Allora vado sempre con LSU nella vittoria contro l'Alabama all'overtime per 32-31. Allora partono i supplementari, Alabama segna da 7, poi palla LSU che anche loro segnano con una corsa da 25 yard di Jaden Daniels. E qua la chiamata un po' pazza di Brian Kelly, che prova ad andare da 2, va a segno, e poi c'è l'invasione di campo della Death Valley.
Sì, con una bellissima chiamata anche radio della radio di LSU, che è entrata già nella storia. Sì. Letteralmente il radiocronista impazzisce e vabbè, è entrata già nella storia, veramente. Anche qua, un po' perché inaspettato, un po' perché comunque nelle notti del Tiger Stadium, se quando LSU riesce a battere Alabama, è ogni volta magia. E è stata veramente una partita già nella storia. Davide.
Io vado con quella che considero quella che poi retrospettivamente possiamo dire è stata la vera finale quest'anno, della semifinale tra Ohio State, della semifinale dei playoff naturalmente, tra Ohio State e Georgia, vinta dai Bulldogs per un punto e con tanta paura alla fine. Non oso immaginare Oleg come abbia visto quel field goal di Noah Ruggles andare totalmente, essere totalmente sbagliato, però è stata una delle poche volte in cui i Bulldogs hanno seriamente rischiato. Ohio State era 21-7 a un certo punto, e la difesa di Georgia non sembrava quella a cui eravamo abituati. Invece poi piano piano, anche se con qualche inciampo nel terzo quarto, hanno rimesso in carreggiata il tutto, soprattutto anche a livello offensivo nell'ultimo quarto, con un ottimo Stetson Bennett e una conversione da 2 punti messa a segno, fino ad arrivare poi nell'ultimo drive sul 42-41 per Georgia in field goal range con Noah Ruggles, che però tira fuori, ma non di poco, ma veramente di molto, il field goal che avrebbe portato i Buckeyes alla finale. Diciamo che in questa perfect season di Georgia, ecco, il destino, la fortuna in quel caso ha dato una grossa mano, ecco.
Ecco, io ho riguardato, ho rivisto la partita, secondo me la fase, diciamo, la giocata più pazza della partita è stata nella rimonta di Georgia, quando Brock Bowers sta per uscire con i piedi fuori, ed è corto sul quarto down, invece all'ultimo secondo tira sui piedi e solo con una mano sta in campo e allunga la palla sul primo down. È una giocata, secondo me, da Matrix, una cosa bellissima. Sì. Avete l'opportunità, andate a rivederlo, perché lì secondo me anche poi su quel primo down hanno cambiato un po' anche la partita.
Beh sì, per Georgia ci sono stati parecchi momenti in cui sembravano averla persa e poi alla fine con la resilienza tipica appunto dei Bulldogs e della squadra di Smart alla fine sono riusciti a portarla a casa. Io ne ho tante qua ancora da decidere, non so se voi ne avete altre, forse possiamo fare anche un terzo giro rapido, se no ci fermiamo qua. Io dovrò scegliere cosa inserire, inserisco South Carolina Clemson come ultima nomination di questi due giri. Partita conclusasi 31-30 per South Car, che ha vinto questo grande derby, questa grande rivalità che però negli ultimi anni li ha visti sempre più o meno soccombere ai Tigers, e andare sotto malamente nel primo quarto 14-0, sembrava praticamente conclusa la partita, Clemson sembrava in grande controllo della gara, e poi problemi offensivi di Clemson che ormai abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due anni, e il grande ritorno di Spencer Rattler, dell'attacco di South Carolina, ma soprattutto della difesa di South Carolina, che ha giocato molto bene dal secondo quarto in poi, e appunto la vittoria conclusiva per un punto con una grandissima difesa nel quarto quarto dei Gamecocks, che sono riusciti così a portare a casa lo scalpo degli odiati rivali, odiati cugini di Clemson. Partita che si è giocata ovviamente nella Week 13, settimana delle rivalità, che è stata bella per molti motivi, non solo per questa partita, ma questa ci tenevo a citarla. Dicevo, non so se ne avete altre, giusto per citarle, perché
io qualcun'altra ce le ho volendo, non so.
Ecco, allora facciamo un ultimo giro, perché anch'io ne ho qualcun'altra, magari spiegazioni rapide, però citiamo qualche altra partita. Vai Davide.
No, io la partita più pazza della stagione è stata in Week 3 North Carolina a Appalachian State, 63-61 con 9 touchdown segnati solamente nell'ultimo quarto, non una partita per gli amanti delle difese, ma andatevela a rivedere anche con gli highlights estesi, perché è successo qualsiasi cosa, è successa in questa partita dal punteggio, oserei dire cestistico, quindi una delle partite più entertaining, mettiamola così, di questa stagione.
Sì, pensare che è lo stesso sport che hanno giocato anche Iowa e South Dakota State, esattamente lo stesso sport, allo stesso livello, da una parte finisce 7-3 senza touchdown, dall'altra parte 63-61, trovate voi un altro sport che ha questi divari di punteggio da partita a partita. Oleg.
Beh, non possono nominare la Civil War di quest'anno tra Oregon State e Oregon, vinta dai Beavers per 38-34, ricordiamo erano sotto 28-10, 34-17, e praticamente hanno corso dal terzo quarto in poi, hanno corso in faccia sopra la difesa dei Ducks, perché l'ultimo lancio è stato nel terzo quarto a 8-24 alla fine, dunque hanno corso mettendo a segno 5 touchdown, poi è stato un comeback bellissimo anche qua all'invasione del campo. Sì, da un po' di tempo non abbiamo visto una rivalità così combattuta come quest'anno tra Oregon e Oregon State.
Ecco, era una delle altre partite che avevo anch'io, sempre di quella Week 13, la Rivalry Week, che meritavano di entrare in questo nostro recap. Guido.
Diciamo the game con la vittoria di Michigan su Iowa State per 45-23. Michigan che ha interrotto una serie di 9 sconfitte consecutive a Columbus in Ohio, e diciamo di fatto questo era uno spareggio, o perlomeno in quel momento lì è stato visto come uno spareggio per i playoff. Poi chiaramente la sconfitta di USC nella finale di Pac-12 ha concesso ai Buckeyes di rientrare nelle prime quattro. Però ecco, è stata una partita secondo me molto importante e potrebbe essere anche uno snodo importante per il futuro di queste due squadre, proprio perché arrivavano entrambe imbattute e Michigan diciamo si è imposta con autorità sui rivali.
Cito ancora Clemson, anche se sono indeciso tra due partite, ma vado ancora con Clemson. Stavolta una vittoria di Clemson, ovvero quella contro Wake Forest, partita che si è conclusa 51-45 all'overtime, che è stata secondo me una delle più belle partite di quest'anno, proprio come livello visto in campo, tra due squadre molto diverse, con il solito attacco di Wake Forest che è molto particolare ma anche divertente da vedere, e l'attacco di Clemson che ha faticato a muovere le catene ma poi ha trovato tante big plays in quella partita, cose che durante il resto della stagione non sono accadute molto raramente. Però c'è stata una grandissima rimonta di Wake Forest nel secondo tempo, spinta da tutto lo stadio tutto esaurito, che ha portato appunto i Demon Deacons a guadagnarsi l'overtime, e poi anche l'overtime è stato molto bello con un 7-7 nel primo overtime, e poi al secondo overtime la grande giocata di Brian Brisi che ha chiuso su un quarto down Sam Hartman e ha dato la vittoria, ha consegnato la vittoria a Clemson. È stata una delle tante vittorie degli ultimi due anni di Clemson, diciamo per il rotto della cuffia come dice Davide, esatto. Però sì, questa sono riusciti a portarla a casa, ma nel complesso è stata una bellissima partita, non conclusasi con l'upset che poi avrebbe appunto proiettato questa partita probabilmente in sfere più alte, ecco, nel ranking delle partite più belle della stagione. Perché quando manca l'upset un po' calano, no? le quotazioni di una partita, quindi non c'è stato l'upset, però la partita nel complesso è stata molto bella, godibile e veramente accesa fino all'ultimo istante, fino a quel quarto down che poi l'ha decisa al secondo overtime. E con questo è tutto per i best moments, le migliori partite di questo 2022, stagione 2022. E possiamo chiudere la nostra puntata andando a fare un altro bel recap, stavolta non di partite ma di gaff, diciamo così, o meglio di hot take che poi sono diventate piuttosto cold takes che abbiamo fatto noi durante l'anno e a partire dall'anno scorso. E, non so da dove partire, ma io partirei, ne ho un po' di, soprattutto vostre. Davide, tu sei quello più rappresentato qua, sei quello che ne avrà di più da spiegare, quindi io le faccio partire le vostre, anche le mie, poi ce n'è qualcuna anche mia, di cold takes, e poi voi dovrete darmi una spiegazione. Davide, visto che sei quello che ne ha di più, partirei da te e partirei con ovviamente un grandissimo classico tuo, ovvero questo. Aspettate che alzo un po' il volume così si sente un po' meglio. Allora, Davide.
Quindi Texas torna ai playoff, ragazzi.
Ecco, questa è da spiegare, Davide.
Non ho sentito benissimo in realtà.
Allora te la rifaccio sentire.
Ho capito che era Texas.
Quindi Texas torna ai playoff, ragazzi.
Bene, ora ho sentito. Sì, no,
facevi allora, finta di non aver sentito.
Facevo finta, no, veramente non avevo sentito, però avrei potuto anche aver finta. No, quella era la famosa puntata delle hot takes, dove a me piace fare le hot takes, poi è questo il punto per cui mi ritroverò, penso, in questa situazione più volte, però... Texas non è andata ai playoff, chiaramente ha fatto la solita stagione pazza, a parziale di scolpa non è che credessi totalmente in quell'outtake, però devo dire che seppur in una stagione altalenante hanno fatto meglio del disastro dell'anno scorso, li vedo su una traiettoria in via di miglioramento, poi magari questa diventerà la cold take del prossimo giro. Però questa è la mia spiegazione. Si sono levate anche delle soddisfazioni importanti, il 49-0, insomma, qui non sono arrivati ai playoff, però mi sento di dire che parzialmente soddisfatti rispetto ai recenti disastri tifosi dei Longhorns possano esserlo, ecco.
Insomma, vuoi dire che l'hai quasi presa, ecco, questa...
sì, proprio per un pelo non è diventato così.
Bene, andiamo avanti, il prossimo sotto processo è Guido.
Deion Sanders sarà l'allenatore di Florida State nel giro di qualche mese, comunque prima della fine della stagione.
Guido, a te la parola.
Allora, diciamo che sì, va bene, previsione sbagliata per la gran parte, che chiaramente alludeva a una stagione disastrosa di Florida State, che poi ovviamente così non è stato, però perlomeno nella parte di Deion Sanders, allenatore di una squadra comunque abbastanza importante, si può dire che ci ho dato, dai.
Sì, poteva andare peggio. Oleg, è il tuo turno.
Dopo l'unica volta che l'abbiamo vista, la rivedremo ancora un difensore che vince l'Heisman Trophy.
Ecco, spiegacela.
Sì, nei primi 20, nei primi 50, se è arrivato un difensore. Beh, ero molto, molto avanti su Will Anderson, che invece non ha fatto schifo, però non ha fatto, diciamo, non è rimasto sui livelli dello scorso anno. Ha faticato un po' di più, dunque sì, neanche lontanamente la mia previsione si è avvicinata. Dunque sì, sì, me la prendo anch'io questa cold take.
Ecco, adesso arriva una mia. Da Oregon vincerà con Georgia week 1. Ecco, questa ci sono andato molto vicino.
Questa me la ricordo anch'io.
Sì, sono andato molto vicino, però ricordo anche bene quando l'ho fatta, poi non l'ho messa tutta perché era un po' troppo lunga, spiegavo la mia take, dicevo che esattamente come l'anno prima avevo detto che Miami avrebbe battuto Alabama in week 1, cosa che era andata molto male, e l'anno dopo sarebbe capitato a Georgia, insomma, finire tra le mie hot takes. E sbagliare, dicevo anche, probabilmente la sbaglierò clamorosamente, però se una squadra come Georgia deve perdere una partita, probabilmente perde all'inizio, quando ancora è in fase di rodaggio. Alla fine Georgia non ha perso una partita, quindi sì, non è che ho sbagliato poi così tanto. Se l'avesse persa poteva essere quella, ma purtroppo non l'ha persa, e quindi purtroppo, per fortuna però, non l'ha persa, e quindi
partita punto a punto, però
sì, ma guarda che se purtroppo io mi sono fatto traviare da un'altra take che sentiremo tra poco, io
ho capito che cosa è fatto.
E allora andiamoci subito
all'Heisman, e secondo me occhio a Bo Nix a Oregon.
Davide, devi spiegartela.
Allora, non ha preso l'Heisman, però secondo me è stato tra i migliori quarterback del paese. L'unica partita che ha totalmente toppato in maniera assolutamente clamorosa è stata proprio quella a cui ti stavi appena riferendo, perché se leviamo quella partita, ha fatto una stagione, oserei dire, al limite del perfetto. Partite con 80-90% di completion rate, pochissimi intercetti e tantissimi touchdown, soprattutto centro focale della squadra. E ti dico una cosa, Fabio, che secondo me questa resta lo take anche per l'anno prossimo, quindi se la vai a riprendere, visto che è stato confermato che Bo Nix resterà ad Oregon l'anno prossimo, questa cosa comunque accadrà, avrò solamente sbagliato anno.
Ma ragazzi, Bo Nix è tornato solo dopo aver sentito questo hot take, è detto che
esatto.
Anche il prossimo anno, così ci proviamo, dai.
Ha detto, pensa a te, c'è qualcuno che crede in me dall'Italia, cioè c'è qualcuno che mi guarda e fa un podcast dicendo che io sono il più forte quarterback della nazione in America, come posso non dare speranza a questi ragazzi che credono in me dall'Italia, insomma lui crede in te, gli altri ti vogliono molto bene ma forse ci credono un po' meno, ecco, in questo podcast. Comunque gli vogliamo molto bene, se dovesse vincere l'Heisman io sarei il primo fan di Bo Nix. E andiamo avanti, Guido, tocca di nuovo a te.
Chiudo con Boston College nell'Atlantic Division, perché secondo me questa sarà la squadra sorpresa della conference. Torna Jurkovec, che l'anno scorso aveva subito un infortunio, era stato fuori praticamente dalla seconda partita fino a fine stagione, e secondo me questa è una squadra che può veramente dire la sua, molto solida.
Insomma, cosa avevi visto in Boston College, Guido?
Aiuto, mi appello al quinto emendamento.
Ma è stata una sorpresa, no, ragazzi, sorpresa negativa, però
quante partite hanno vinto?
Positiva.
Esatto, ecco, io avvocato dell'isola che mi difende, no, quante partite hanno vinto? Seriamente tre, forse? Pare tre, se non erro.
Hanno perso con UConn, questo te lo dico.
ok. No, francamente indifendibile.
Sì, hanno vinto tre partite.
Francamente indifendibile.
Però molto bella, comunque, molto molto bella. E ce n'è un'altra
coraggiosa.
C'è un'altra difficilmente difendibile, ed è quella, la prossima di Oleg.
Texas vince la Big 12, Miami vince la ACC e Miami va ai playoff.
Questa è proprio la regina di tutte le hot takes, Oleg.
Allora, iniziamo. Beh, su Texas non sono andato lontanissimo, perché comunque sono andati terzi, dai. Sono stati sfortunati in Warsaw era 8, dai, dovevano vincerla. Tipo le stelle sono messe in un modo che li hanno fatti fuori, però quello di ecco, su Texas, non lo so, sono stato sul carro di sì, su Miami, sono stato sul carro di Eric Haines, però vabbè, comunque ho portato un titolo, no? Al loro coach che nel nostro podcast ha vinto il
titolo molto ambito. Titolo molto ambito.
Sì, bene, diciamo, ragazzi. Non ho tanto da dire su questo Miami playoff.
Sì, ci sei andato vicino anche tu, esattamente quanto più o meno
di Boston College.
Sì, più o meno come Boston... di Lega Pro.
Più o meno come Boston College o come il mio Oregon, Georgia. Ecco, veramente a tanto così sei andato da prenderla questa hot take. E andiamo avanti, tocca di nuovo a me, purtroppo, quindi dovrò spiegarvi anch'io qualcosa. Che invece che il Heisman del prossimo anno sarà Anthony Richardson. Ragazzi...
per una partita, te lo faccio io l'avvocato, per una partita hai avuto ragione.
La cosa bella è che io poi non l'ho messo qua perché c'era veramente un discorso troppo ampio, ma abbiamo fatto un'intera puntata intitolata Carro Richardson dopo week 1, quindi dopo io ci sono caduto per primo ovviamente perché questa hot take era presa dalla puntata dell'anno scorso delle hot takes, ma io già parlavo di Heisman a Richardson credo a marzo. E poi tra l'altro ho fatto pure un podcast con gli amici di Seahawks Nest Italia, in cui loro alla fine del podcast mi chiedevano chi sarà il quarterback di Seattle il prossimo anno. Dicevo, spero veramente che sarà Anthony Richardson, perché secondo me questo ragazzo è veramente forte. Lo credo ancora, però la stagione che ha fatto a Florida ha detto altro. E, continuo a credere in lui, io purtroppo non mi è piaciuta la scelta di dichiararsi al draft, speravo...
Rookie MVP il prossimo anno, eh?
Ecco, io speravo tornasse per... Speravo tornasse per fare come Davide, avere una valvola di sicurezza e dire la prossima puntata delle hot takes, tornare con un mio vecchio, con un mio cavallo di battaglia e dire di nuovo...
A Gainesville, dopo che io parlo male di loro, secondo me ci hanno tirati fuori. Non ci sentono neanche.
No, non ci sentono. No, avendo un tifoso Georgia così, un tifoso Georgia, un tifoso UCF... Florida, il nostro podcast a Gainesville non viene a scuola, è un tifoso Miami. Scusate, anche un tifoso Miami. Tifoso Miami e tifoso anche di Florida State, perché ricordiamo.
Quindi forza Florida State.
Perché Guido. Ma questo audio non è un hot takes, però è un audio che Guido si porterà dietro per i prossimi anni.
Mi sa che mi perseguiterà, sì, questa cosa.
Ovviamente stiamo solo aspettando la prossima vittoria di Florida State contro Miami per fare una puntata solo di questo audio in loop per 50 minuti. Bene, non mi sono di fatto difeso, ho solo detto che ci credevo veramente e quindi accettatela come mia difesa e andiamo avanti perché Davide ne ha ancora ben due, quindi torniamo da Davide.
Billy Napier secondo me ha vinto questa settimana anche perché ha dimostrato che è stato giusto aspettare 3 anni prima di muoversi da Louisiana, nonostante le offerte piovessero da tutte le parti, ed è stato in grado di rivitalizzare un programma che ha le carte per essere uno dei principali della nazione.
Insomma, l'ha rivitalizzato alla grande sto programma,
Davide. L'ha rivitalizzato benissimo. A dire vero, eravate tutti d'accordo con me comunque. Però
questa è appunto il famoso estratto del carro Richardson in cui tu ti sei un attimo distaccato. Dici, non è solo Richardson che è forte, è proprio Napier che è bravo.
A parte che secondo me gliela tiriamo un po', cioè nel senso che appena parliamo bene di qualcosa succedono dei disastri, forse il rapporto di causa effetto è diverso, non lo so, però in realtà la mia difesa è anche di Billy Napier, che ritengo comunque un grande allenatore perché l'ha fatto vedere, non è che non l'abbia fatto vedere. Ma quando ti trovi in un programma dove le cose non vanno sotto molteplici punti di vista, Puoi fare poco. In quel momento, avevano appena vinto contro Utah, mi sembra, nel week 2 forse o qualcosa del genere. In realtà questo era un po' il feeling, diciamo, generale. Poi è stato un disastro. Oleg sarà molto dispiaciuto di questo, chiaramente.
Sto piangendo.
Però io penso ancora che, cioè, alla fine, cambiando gli allenatori, non hanno fatto risultati molto diversi. Forse vuol dire che non era, nonostante Dan Mullen fosse spesso sopra le righe, colpa di Dan Mullen, così come non è colpa di Billy Napier. Adesso ci sono tante problematiche ulteriori che gli hanno forse impedito di fare quello che voleva appieno. Ecco, questa è la mia linea di difesa su questa hot take. Già so qual è la prossima, penso, però vediamo.
Sì, immagino tu lo sappia. E, comunque, cioè, io mi ricordo quando c'è stata quella vittoria lì di Florida su Utah, week 1 credo fosse, e insomma, noi eravamo tutti convinti che Utah fosse una grande squadra, allenata bene e che potesse far bene quest'anno, quindi la vittoria di Florida era una vittoria molto importante, tutti l'abbiamo vista come una vittoria molto importante. Poi dalla settimana dopo, quando Florida ha perso, abbiamo detto forse abbiamo sovrastimato Utah. In realtà no, perché Utah ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una squadra forte che credevamo fosse, e quella partita lì resta un po' una perla in una stagione veramente negativa poi per i Gators, e se vogliamo anche un po' inspiegabile alla fine, alla luce di quanto si è visto, sia da una parte che dall'altra. Inspiegabile come Utah sia riuscita a perdere con Florida, inspiegabile come Florida sia riuscita a battere Utah. Però in week 1 ogni tanto succedono cose particolari, io infatti me l'aspetto ogni anno, pur sbagliando totalmente poi alla fine il pronostico sulla partita in cui mi aspetto le cose particolari. Però così è stato, e poi le stagioni delle due squadre sono andate in modi totalmente differenti. Guido, pronto con la tua difesa, perché ce n'è un'altra bella succosa.
Allora, io dico che Nebraska vince la division Big Ten West in 14.
Pensa, già all'epoca misi la risata dopo aver sentito questa cosa, io quindi me la prendo come una mia personale vittoria, perché feci partire la risata come effetto quando tu dicesti questo.
Beh, quanto tempo dopo è stato licenziato Scott Frost? Una settimana, due? Non lo so. Sì, anche questa direi indifendibile.
Sì, poco, veramente poco da dire. Davide, andiamo con l'ultima hot take, cold take della stagione.
Ho visto TCU vincere contro SMU nell'Iron Skillet, però in una partita che i Mustangs hanno veramente buttato in una maniera clamorosa. Non mi ha molto convinto la nuova squadra di Sonny Dykes.
Meno male che non ti ha convinto, ma ti convince la Florida, per fortuna ti convince la Florida, dai.
Allora, qui la mia difesa, Fabio, è che all'epoca erano in week 3 e hanno battuto solamente, mi sembra, Tarleton e Colorado, e quella partita contro SMU l'ha effettivamente buttata. Dalla partita dopo, in cui hanno battuto Oklahoma, mi sono un po' ricreduto, e invece, se non sbaglio, te hai continuato a dare TCU perdente in tutti i pronostici fino alla fine della stagione. Quindi io mi sono ricreduto un po' prima, ecco, sulle Horned Frogs, che però in quella partita, poi l'hanno vinta tutte più o meno così, col potere dell'Hypnotod, diciamo, però in alcune partite non sono stati convincenti, e quella contro SMU è stata sicuramente una di quelle. Quindi c'erano delle solide basi in week 3 per fare questo ragionamento, insomma. Poi a me mi hanno convinto abbastanza velocemente, mentre in generale è sempre rimasto un certo scetticismo, quasi fino a poi al championship game della Big 12, diciamo, in generale.
Sì, sì, no, lo scetticismo poi che avevo io in primis, poi me lo sono ritrovato tutto dopo al netti, quando hanno preso 63 punti da Georgia. Io non mi aspettavo che arrivassero fin lì, però poi una volta arrivati lì non mi aspettavo neanche che facessero quella figura che hanno fatto. Comunque questo è tutto, in realtà avrei potuto anche inserire a fine puntata un po' di hot take, o comunque di takes che abbiamo fatto durante la stagione e che abbiamo preso. Però alla fine è noioso stare qua a dirci quanto siamo bravi, lo sappiamo che siamo bravi, e quindi è meglio prenderci in giro.
non ce n'erano e quindi
no, di così clamorose non ce n'erano, onestamente, di veramente hot take prese non ce n'erano, se l'avrei fatte sentire. Però qualche, insomma, tipo quella di Guido su Boston College, in cui dice la squadra sorpresa sarà va totalmente a vuoto, un colpo nel mare, Ce n'erano, c'era qualcuno che ci aveva preso, ecco, sulle squadre sorpresa di quest'anno, però ecco, sarebbe stato noioso sentire cose vere, ecco, meglio sentire cose totalmente inventate alla luce di una stagione che è andata in un altro modo. E con questo abbiamo fatto quasi 55 minuti, quindi una puntata che per essere in off season, per essere la prima dell'off season, è già nata piuttosto lunga rispetto a quelle che saranno poi le durate, credo, delle prossime puntate, o che erano le puntate negli anni scorsi. Poi quest'anno, insomma, stiamo andando un po' lunghi quasi sempre. E non mi resta che ringraziarvi delle vostre hot takes, che spero che ve le prepariate fin da ora per l'ultima puntata di quest'anno, per la stagione 2023. E non mi resta che salutarvi e ringraziarvi di essere stati con me. Quindi un saluto a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti. Quindi forza Florida State.
Ok, ciao Guido. E ciao anche Oleg.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E ciao anche a te Davide.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Saluto anche da parte mia, per questa puntata, come detto, è tutto. L'appuntamento, vi ricordo, è tra 2 settimane, perché siamo in regime di off-season. E niente, non perdetevi nulla, restate connessi con noi, che tutte le news ve le diamo e poi vi faremo anche divertire in questo off-season. Saluti a tra 2 settimane.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.